Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Tutti i giorni Palle andava fino al ponte a mensola e si fermava davanti alla porta del meccanico che gli aveva promesso di prenderlo a lavorare con sé non appena lo avrebbe giudicato possibile. Si fermava e di sotto la visiera guardava l'uomo negli occhi senza dir niente, nel modo che il cane acquattato guarda il padrone confermandogli il proprio affetto, la propria devozione per ricordare dargli la promessa senza parlare e per assicurarsi che non l'avesse dimenticata, aspettando il giorno che gli avrebbe detto «Vieni, levati la giacchetta, mettiti a lavorare». Lo seguiva nel lavoro, giustificando con un bagliore di sorriso la sua presenza, facendosene un lasciapassare. Era incantato dalle macchine, da tutte le macchine, dalla più bella automobile alla più sgangherata bicicletta. Vi girava attorno, si chinava per guardarle, vi rimaneva davanti con le mani in tasca estatico per delle ore, quasi volesse rapir loro un segreto, conquistarsene la confidenza, l'amore. Talora il meccanico gli faceva eseguire un lavoro di fatica, trasportare oggetti, portarli a domicilio, reggergli un pezzo durante il lavoro e lo ricompensava con qualche soldo o con una parola che rafforzava la promessa. Ah, andarsi a scegliere per amico quello sciagurato, zuzzerellone, quel coso brutto e goffo, vestito Dio sa come, era una cosa che le Materassi non potevano digerire. E pensare che senza andare troppo lontano c'erano fra i loro inquilini due giovinetti della sua età, figlioli di un impiegato delle poste, il figliolo di un maestro muratore, che studiavano con impegno, destinati a divenire uomini di condizione agiata e da bene, superando vantaggiosamente lo stato attuale delle loro famiglie, e ai quali Remo si era curato soltanto di elargire cazzotti senza economia. Non soltanto, ma in una villetta d'affitto modestissima per andare al Salviatino abitava un conte di Venezia che da molti anni si era stabilito a Firenze e che, se si poteva dire toccata a fondo nelle finanze, non si poteva dire altrettanto per la nativa dignità e cortesia di cui era rimasto all'apice. Le Materassi lo conoscevano bene, il conte le chiamava signorine come nessun altro nel paese, signorina Teresa, signorina Carolina, e non come la gente volgare Teresa e Carolina o le Materassi direttamente, ma signorine Materassi, e parlando diceva loro: mi comandi, servo suo, le sono obbligato, i miei rispetti, mille ossequi, il lor signor Nevodo. Data la sua condizione privilegiata, Remo avrebbe potuto diventare amico dei figlioli del conte, giovinetti anch'essi presso a poco della sua età. Ma c'era di meglio. Il conte aveva anche una figlia di 12 anni, graziosissima. Chissà che un giorno, per ritirare un pochino su quella contea in angustie, non gli avessero fatto comodo certe solidità di cui loro potevano disporre, le case, il podere, i biglietti di banca che via via mandavano a depositare alla cassa di risparmio. Far tutt'una col conte, diventare anche loro mezze contesse. A questo punto Carolina sentiva il bisogno di aggiungere: che corredo dovrebbe avere quella sposa? E Teresa, levatasi in piedi, alzava una mano e quasi avesse pronunziato una minaccia all'universo invece di un'affermazione, concludeva a piglio duro: neanche la regina. Andarsi a mettere con quello zoticone ignorante, che aveva una madre con la quale non si poteva fare un discorso in regola, che salutava col grugno anziché con la parola, altro che mille ossequi e i miei rispetti, un brindellone, che stava sempre solo perché con lui nessuno ci voleva stare. Quando gliene chiedevano il perché, Remo rispondeva convinto: «È un buon ragazzo, mi piace Palle». E a lui diceva: «Vieni Palle, via Palle, si va». Palle lo seguiva senza rispondere, l'altro non guardava neppure dopo averne pronunziato il nome, sapeva di averlo a fianco senza riserve. Si sarebbe guardato bene dall'iniziare un'impresa senza di lui qualunque fosse, ed era raro che gliene esternasse il progetto. Non era necessario per nessuno dei due discutere, bastava fare, a meno che l'idea non fosse nata ad alta voce, essendo insieme, ma erano solitamente di poche parole, quelle indispensabili per le loro imprese giovanili, e certe iniziative nascevano a colpo e venivano a colpo accettate e comprese dalle due parti. Verrebbe fatto di pensare che affinità naturali, sviluppatissime, li avessero avvicinati per tenerli insieme, e la consuetudine di due spiriti affini ne avesse stretto i vincoli poco a poco e cementata l'unione. Senza anticipare troppo nel racconto, dirò soltanto che siamo ben lontani da ciò. Questo era Palle, divenuto il compagno e l'amico indivisibile di Remo, del quale 8 anni prima conoscevamo solo una traccia misteriosa e oscura sotto un occhio di lui. Ed era per arrivare a Remo, per sapere di lui, intrufolarsi nella sua vita il più possibile, con l'accanimento proprio dei luoghi dove la vita langue, che tutti gridavano: «Palle! Palle!». Molte sono le fasi attraverso le quali durante questi 8 anni passarono le zie nei riguardi del nipote. Credettero sulle prime che la fortuna del giovane si sarebbe ottenuta esclusivamente per via di studi gravi, regolari e lunghi, ai quali egli si sarebbe assoggettato con inflessibile volontà, approfittando felice dei mezzi di cui poteva disporre la sua famiglia di adozione. Si direbbe che le buone sorelle, alle quali il lavoro aveva preso la mano sopra ogni altra attività, per la prima volta nella vita dedicassero un istante a fare i loro conti, invece di quelli delle clienti, a voltarsi indietro per accorgersi stupite che le loro risorse erano di tale importanza da permettere molte cose. E non di vivere esse più umanamente, seguitando a lavorare con un ritmo meno febbrile, concedendosi qualche ora di riposo e di pace, di spasso, uno svago, no? Ma per fare di quel ragazzo caduto dal cielo, in mezzo a esse, un cittadino importante da bene, la quale cosa, oltre a rappresentare la più intima aspirazione e riceverne un benessere sconosciuto, avrebbe suscitato e riscosso il plauso di tutti. A queste gioie terrene si aggiungevano quelle celesti, le benedizioni che la buona e infelice sorella dal paradiso lasciava cadere come petali di rose sopra le loro teste. E siccome non era difficile accorgersi, fino dei primi giorni, quale trasporto avesse il ragazzo per la meccanica, e come fosse franco nel confessarlo, decisero di comune accordo di farne un ingegnere. un ingegnere meccanico, un costruttore di macchine, di navi, forse, per quanto avessero del mare una nozione tanto fantastica e primordiale, un uomo che un giorno sarebbe stato a capo di una grande officina, di un cantiere, che avrebbe comandato a migliaia di operai, che avrebbe inventato una nuova macchina, o almeno perfezionate quelle in vigore, ricco a milioni, che sarebbe diventato deputato, senatore, ministro, probabilmente. Le piccole operaie possidenti della pianura fiorentina sognavano un'ascesa incalcolabile, come un faro il nipote doveva elevarsi da quel punto per illuminare il mondo. Teresa architettava questi sogni, mentre Carolina li abbelliva di particolari, ci ricamava attorno proprio come faceva intorno alla scollatura delle camicie e lungo le bande delle mutandine. Ogni tanto si sentiva salire da brividi di vertigine, da un capogiro che la esaltava. Non alzavano la testa dal lavoro, non rallentavano il loro sforzo, se non per godere un attimo il panorama delle aspirazioni nascenti. Ma Remo, ahimè, amava quella meccanica che esercitava con palle in una stanza dietro la casa, strappata al contadino, non senza gravi difficoltà, e da essi trasformata in rimessa, in officina, in cantiere, provvista di una saracinesca, e dove si potevano ammirare i più disparati arnesi e congegni tenuti con ordine e gelosia, fino a un motorino da applicarsi alle barche, al quale lavoravano da tempo con misterioso accanimento. Chi aveva insegnato all'uno o all'altro quella sia pur rudimentale meccanica? Nessuno. La scienza gli si rivelava da sé giorno per giorno, per l'ardente passione. La scienza è nell'aria. Sfumata, non senza molta pena, la speranza del costruttore, dell'ingegnere, dell'inventore di macchine, scesero a voli più modesti verso una scuola industriale dalla quale sarebbe uscito un organizzatore di stile, un uomo di minore scienza ma di pratica, ben più grande, che avrebbe raggiunto egualmente una cima passando per le scorciatoie, sottraendosi al peso di studi lunghissimi e gravi, per i quali non pareva inclinato, in un tempo come il nostro in cui la pratica è il coefficiente maggiore d'ogni successo. Teresa assicurava che i grandi uomini non avevano fatto studi regolari e che dalle università uscivano i mediocri, gli sgobboni, e che in Italia come in America uomini che sapevano fare a stento la loro firma erano pervenuti ad altezze vertiginose. Anche Carolina la pensava così. Diceva che Remo aveva l'occhio dell'uomo pratico, e in questo forse non diceva male, resta a vedere in quale campo amasse esercitare la sua praticità, dell'uomo pratico e di azione, e non quello dello sgobbone, l'uomo che sa creare un mondo dal nulla, senza altro sussidio che la propria volontà e il proprio ingegno. Questo le dava dei brividi e una vertigine ancor più forte delle solite. Ma piano piano anche la grande arteria delle industrie si impiccolì, divenne un vicolo cieco, un cul-di-sacco, in fondo al quale si trovarono, privi di movimenti, il nipote con le zie. Si dové uscirne e trasportare le mire sopra un campo più accessibile. Remo sarebbe stato un giorno padrone del podere, del podere delle case che fruttavano bene e di una certa somma con la quale avrebbe potuto ingrandire il possesso. Sapevano che sarebbe stato possibile acquistare nuova terra nelle vicinanze, sapendo le quattrinaie erano andate ad offrirgliela. Avrebbe potuto avere un altro podere, in seguito due, che loro si erano guardate bene dal comprare, non potendosi occupare della terra e soprattutto non sentendo il più piccolo trasporto per essa. Ora se ne dolevano insieme e vedevano nel giovane il futuro agricoltore come il nonno, un semplice contadino, e questo non lo dicevano nemmeno sottovoce, per quanto lo dicessero gli altri a sazietà, che dal nulla era riuscito a fare una piccola fortuna. Da questa era facile farne una grande, un agricoltore indipendente, non un sottoposto, con impianti moderni, quali ancora non si conoscevano in quelle parti. Parlando con le ricche clienti, con molto riguardo e un falso timore, domandavano chi fosse il loro signor fidanzato, quel fortunato che esse pure si arrabattavano con ogni mezzo per affascinare e mantenerne i fascini in efficienza, un nobile certamente, e spesso si sentivano rispondere che era un possidente e aveva le terre in questa o in quella provincia, che si occupava di terre, che aveva impianti agricoli con allevamenti di bestiame. Iniziare a Santa Maria coltivazioni sconosciute, cascine con fabbrica di burro e di formaggi, colture di primizie con serre, un nuovo sogno nel quale la fantasia dilagava fino a vedere il nipote proprietario di tutta la pianura fruttifera. Il sogno si fermava dove le strade incominciavano a salire. Per la collina nutrivano odio e rancore etnico, inestinguibile. «La collina è una macia di sassi», diceva il povero nonno, che se ne intendeva di terre. Remo fu mandato alla scuola agraria, e stavolta con accompagnamento di raccomandazioni autorevoli e l'interessamento di personaggi ufficiali. Ogni autunno vi fu un progetto nuovo, un nuovo piano stabilito minuziosamente, iniziato con auspici magnifici e che finiva a coda di pesce con l'avvicinarsi dell'estate. La colpa della mancata riuscita veniva riversata prima sul nipote che non aveva voglia di studiare, quindi sui professori che non sapevano insegnare, sulle scuole organizzate male. Era possibile che non riuscisse ad andare avanti un ragazzo che in 3 mesi soltanto di preparazione era riuscito a prendere la licenza elementare a pieni voti, con tutti gli onori degli insegnanti e della direttrice, compreso un pranzo quasi storico a cui avevano partecipato non solo la direttrice e la Calliope Bonciani, ma la madre di questa di 92 anni, la signora Cherubina, che da giovane aveva fatto la modista e che andò a Santa Maria vestita color pulce con la mantellina di pizzo e gè, appuntata al collo da un bel cammeo di corallo rilegato in oro e raffigurante una scena del diluvio universale, e sulla testa bianca, con 3 torcoli neri applicati a guisa di crocchia, che pareva si fossero dimenticati di imbiancare, una conciatura nera simile a un puliscipenne. Anzi, si può dire che l'avesse portato a Santa Maria 2 puliscipenne, uno sul cranio e uno sulle spalle. Proprio così, quella trottola, quel frullino, quel gran di pepe, quello schizzapiscio della signora Cherubina, che in quel giorno idilliaco e memorabile aveva mangiato per 3 col naso e la baza che un po' si becchettavano e un po' facevano all'amore, onorando il pranzo preparato da Niobe magistralmente e servito dalla Tonina, che da rosa erasi trasformata per il trambusto del salotto e il calore della cucina in una mela scarlatta lì lì per schizzare il sangue dalle gote. La signora Cherubina aveva raccontato aneddoti e barzellette per tutto il tempo del desinare, tanto da tenere testa alla direttrice, il cui eloquio era sì appannato, smorzato, coperto di un velo roseo. Pareva concedersi un'ora di tregua benigna, dolce, sorridente, come il gigante che, dopo avere atterrato l'uomo, il leone e il toro, disteso sull'erbetta, giocherella fanciullescamente con gli insetti e le farfalle. In quella giornata suprema, Niobe si era limitata a osservare, rallegrandosi rispettosamente con lei, che alla signora Cherubina il signore aveva fatto le fognature buone. A cui l'arzilla vecchietta rispose che durante tutta la gioventù aveva sofferto di male allo stomaco. «Figlia d'un cane, se il signore non le avesse mandato il male allo stomaco, c'era da guardarsi la pelle!» Questo Niobe pensò e non disse, ma pensò al suo modo tanto evidente che si può dirlo noi senza tema di sbagliare. Il nuovo sogno illuminava tutto nuovamente. Tutto ritornava a sorridere fino alla nuova catastrofe. Intanto al manacare, il fenomeno per noi più interessante si è che Remo manteneva un contegno irreprensibile, non solo non recalcitrava ai cambiamenti di rotta, ma accettava la nuova via, non con entusiasmo, che non era del suo carattere, ma con prontezza esemplare. Fredda prontezza che le sie prendevano per volontà bella e buona, profonda, virile, senza bisogno di esclamazioni e smancerie, per modo che ogni volta erano sicure con gran sollievo d'aver trovato il bandolo della matassa, la buona via, e che a noi lascia capire come egli si trovasse disposto a ripetere il gioco senza fine. E allora quando anche il nuovo progetto andava a monte, diveniva evasivo, misterioso, impenetrabile, guardava lungi come chi scruta nell'avvenire con acume per arrivare a un risultato importante, ciò che manteneva sospeso l'animo delle donne, le quali leggevano nei suoi occhi tanta volontà e penetrazione e una fiducia che non poteva mentire, e insieme la tranquillità e la sicurezza di chi ha in sé, fino dal primo momento, quello che ci si affanna a cercare. Si sentivano disorientate enormemente nelle loro aspirazioni e ricerche. Le scuole agricole, industriali e scientifiche s'erano risolte in passeggiate bellissime fatte con palle per le vie di Firenze e per le campagne nei paesi del circondario, in Arno, alle Cascine, in ogni specie di giochi e luoghi dove si studiavano le macchine o si sfruttavano i benefici delle piante, le benefiche ombre e i frutti saporiti senza bisogno di andare a scuola, e soprattutto si imparava a vivere. E mentre teneva la scuola nel più remoto cantuccio dei propri pensieri, non appena interrogato diceva a tutti, assumendo una dignità giovanile tanto edificante: «Faccio l'ingegnere, sono studente d'ingegneria. Sono alla scuola industriale, sono alla scuola agraria, faccio l'agricoltore, quasi che fosse avviato a divenire il capo di tutti gli ingegneri, di tutti gli industriali, di tutti gli agricoltori. L'un dopo l'altro, con la naturalezza e la giocondità di quei fantocci nei bersagli umoristici dietro i colpi assestati bene, tutti i sogni, piani e progetti, fra le risate degli spettatori, erano andati a gambe ritte, disorientate, interdette, incapaci di organizzare un nuovo piano. Le zie ebbero crisi di nervi acutissime, perdettero la calma, strillarono, piansero, fecero delle scenate al nipote, lo coprirono di ingiurie, di contumelie, minacciarono di disinteressarsi di lui, di mandarlo all'officina a fare un mestiere da povera gente, e il facchino come faceva suo padre, o il barrocciaio come il padre del suo degno amico Palle. Non avevano obblighi verso di lui, e quello che facevano era per pura bontà, non per dovere. A queste sfuriate Remo sorrideva appena. Sorrideva così pacificamente e soprattutto così bene che a esse pareva di leggere in quel sorriso che il minacciato abbandono e disinteresse non lo atterriva minimamente e che senza una parola di rimprovero o di preghiera se ne sarebbe potuto andare anche da sé. Lo avrebbero veduto scomparire. A pochi uomini è dato sorridere così bene. Un bel sorriso può nascondere o lasciar vedere tante cose, anche quelle non sia che la grazia e l'illusione che viene da una bocca modellata e colorita perfettamente, e soprattutto non intendevano di avere fra i piedi quel maledetto Palle.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.